Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata di Tech Heroes. Io sono Erika Barone, Technical Evangelist in Microsoft Italia, mi occupo di Windows e di IoT e oggi sono qui con un ospite, Sebastiano, che fa parte del programma MVP.
Ciao.
Ciao Sebastiano, raccontaci un po' che cosa ci fai qui, che cosa ci hai portato.
Sì, sono qui per farvi vedere dei device wearable di ultima generazione. In quanto ultimamente mi sto occupando prettamente di progetti che riguardano esclusivamente il mondo wearable. Perché ho scelto il mondo wearable? Wearable, dal mio punto di vista, rappresenta quello che 5 anni fa era il mobile, cioè il futuro. Oggi non si prende più nemmeno in considerazione un'idea che il mobile sia il futuro, perché è già un dato di fatto. E oggi il wearable, insieme all'IoT, a mio avviso, è quello che il mobile era appunto tanto tempo fa, quindi il futuro prossimo.
Ok, spieghiamo giusto brevemente che cosa sono i wearable, cosa sono i device wearable.
Certo, i device wearable sono una serie di device con delle sensoristiche ad alto valore aggiunto, che possono essere accelerometri, giroscopi, ma anche GPS, e con un'elevata capacità di elaborazione in alcuni casi, che vanno appunto indossati, da qui infatti wearable. Esistono di diversi tipi, noi abbiamo per esempio la Microsoft Band, oppure un bracciale come quello dell'azienda Mio, che è un elettromiografo di superficie, poi vedremo meglio come funziona. Oppure gli occhiali della Recon, che ho qua portato, e che sono veramente un concentrato di tecnologia, in quanto oltre ai sensori che vi ho detto prima, dispone anche di una telecamera e di un monitor per proiettare le informazioni sulla retina. E inoltre, infine, vedremo anche, è wearable perché si indossa, ma un po' meno portable forse, lettore di onde cerebrali di cui poi spiegheremo meglio le potenzialità.
Benissimo, allora direi che puoi cominciare ad illustrarci come tu lavori con tutti questi device che ci hai portato, quindi quali sono i progetti, quali sono le attività a cui stai lavorando.
Certamente, diciamo che il 90% di tutte le attività sono sicuramente in ambito sportivo. E gli sport variano, possono essere dal golf, dal basket o in alcuni casi come per esempio il tiro a volo. Dipende ovviamente, non tutti i sensori si prestano allo stesso modo, dipende dal tipo di sport.
Certo.
La cosa interessante è che magari dei device che nell'ottica delle aziende che li ha prodotti, che erano nati per uno scopo, invece poi risulta essere molto efficaci anche in altri tipi di attività. Prendiamo per esempio il caso degli occhiali della Recon, che sono degli occhiali nati in ambito sportivo, quindi per i runners oppure per i bikers, ma che invece possono avere un enorme potenziale, anzi sono già stati impiegati in alcuni progetti pilota in ambito della sicurezza. Per esempio alcune forze dell'ordine, ovviamente non italiane ma statunitensi, utilizzano già occhiali di questo tipo, in quanto sono connesse al cloud della centrale, in cui riescono anche tramite la telecamera di cui sono dotati e le sensoristiche che hanno addosso di avere uno scambio continuo sulle informazioni circostanti del territorio, quindi cosa sta vedendo la gente, ma anche informazioni in tempo reale su richieste che ha fatto, su persone di cui magari ha chiesto informazioni, tutto in tempo reale grazie a cloud. E questo infatti secondo me è anche un altro aspetto primario, un po' anche come ho detto prima. I wearable sono sicuramente una tecnologia molto affascinante, come ho detto prima sicuramente il futuro, ma a mio avviso senza una forte connessione con il mondo cloud non possono sprigionare tutto il loro potenziale. E basti pensare solamente alla mole di dati che si generano, per esempio la Microsoft Band oppure il bracciale della Mio, che in tempo reale analizzano grandissime quantità di dati. Questi dati molto spesso, se si vuole fare un progetto estremamente potente ed interessante, vanno affidati a dei sistemi esperti, magari di intelligenza artificiale, come, certo, potrebbero essere le reti neurali o machine learning in generale. e quindi se non vengono inoltrati ad un cloud appunto che ha la potenza computazionale per elaborarli in tempo reale, difficilmente si riesce a creare un'applicazione che vada al di là del semplice giochino a cui magari siamo abituati a vedere.
Sì, fondamentalmente è lo stesso principio dell'Internet of Things, infatti diciamo che i due ambiti si intersecano in maniera molto forte, quindi sì. C'è necessità, abbiamo dei device che sono in grado di catturare una serie di dati che sono diversi a seconda del tipo di device e dell'utilizzo, e poi dobbiamo avere una potenza di elaborazione in background che in qualche modo sia in grado di raccogliere, gestire, elaborare e presentare i dati.
Assolutamente, io in questo momento sto utilizzando ovviamente la piattaforma Azure per lo storage dei dati e in maniera combinata la possibilità anche che offre Azure per quanto riguarda il machine learning, in alcuni casi in cui ho bisogno di algoritmi specifici invece vengono fatti in maniera customizzata da me e girano comunque sempre su macchine virtuali che girano su Azure. E, ripeto, questo aspetto sicuramente è di fondamentale importanza, perché sebbene i device mobili come gli smartphone di oggi abbiano la potenza computazionale che veramente si poteva sognare, non è una frase fatta ma è vero, hanno una forte potenza di fuoco, però quando devi elaborare tutta questa mole di dati non c'è smartphone che tenga, e quindi Certo. Abbiamo bisogno assolutamente del cloud.
Certo, e un'altra cosa molto interessante è che tu collabori, insomma, per i tuoi progetti anche con collaboratori esterni, insomma, non si tratta solo di software, ma si tratta anche di elaborare questi dati, in qualche interpretare
sì,
questi dati.
Questo in particolar modo per quanto riguarda il progetto legato alle onde cerebrali, che è appunto è nato un po' come un gioco. Dovevo andare al summit, all'MVP Summit, ero stato appena accettato allo showcase, non sapevo che cosa presentare, mi ha inventato quel giochino della lumaca che tanta fortuna mi ha portato. Però al di là di quel gioco lì poi sono nate tutta una serie di opportunità soprattutto in ambito di ricerca con enti esterni, come hai detto te, in cose un po' più serie e soprattutto legati alla disabilità. Quindi sto collaborando per esempio con l'Università di Padova per dare supporto per quanto riguarda tutta la parte di integrazione con i cloud e Windows, l'SDK che ho creato anche per interfacciarsi con questo device, per dare una soluzione ai bambini con disabilità di poter interfacciarsi con un robot umanoide attraverso l'uso delle onde cerebrali in maniera tale che in qualche modo si riesca anche a farli giocare e interagire.
Certo.
E ci possono anche essere degli altri sviluppi per altri tipi di disabilità, chiaramente non è sempre tutto così semplice, in quanto comunque non stiamo parlando di strumenti medicali, però tanto si può fare.
Certo.
E sempre in questo contesto, ancora una volta, devo dire che è stato importante, anzi vi devo dire grazie per il supporto che mi avete dato per quanto riguarda l'utilizzo delle infrastrutture, perché soprattutto in progetti di beneficenza non è scontato comunque poter avere anche supporto di hardware, ma soprattutto di potenza computazionale.
Certo.
E nello specifico sto parlando del programma BitSpark, sto utilizzando infatti parte, non so se sia parte delle mie risorse in questo ambito di beneficenza. Quindi
ottimo.
Grazie anche a Microsoft che mi ha permesso di portare avanti questa attività.
Benissimo. Continua pure a illustrarci gli altri device che ci hai portato, che
certamente
ne vedo tanti.
Sì, il primo è il device Move, è un device che a primo impatto potrebbe sembrare anche estremamente semplice, in quanto possiede solamente un giroscopio e un accelerometro. Innanzitutto stiamo parlando di device, di sensori, scusate, con altissimo grado di precisione, quindi più del doppio rispetto a quelli normalmente in dotazione nei vari smartphone o negli altri device, ma soprattutto la cosa molto più interessante è che è subacqueo e che quindi si possono creare delle applicazioni di monitoraggio del gesto atletico anche per i nuotatori. Infatti questo tipo di sport è estremamente praticato, quindi da un lato ci sono anche molte opportunità, però viene da sé che l'ambiente acquatico mal si presta alla stragrande maggioranza di device e quindi chi pratica questo sport non può certamente godere di altre applicazioni come altre. e questo device ci viene assolutamente in aiuto. Poi chiaramente si può sfruttare sia in ambito running che in ambito bikers o altri tipi di spot, perché ci permette di monitorare in maniera estremamente precisa. L'altro device invece, uno dei miei preferiti, è il bracciale della Mio. Questo bracciale è dotato di Bluetooth LE, quindi di ultima generazione. Tra l'altro vi invito a scaricare anche l'SDK che trovate su NuGet. È composto da 8 sensori elettromiografici, oltre ad accelerometro e giroscopio di precisione. Viene indossato nell'avambraccio ed è in grado di intercettare tutti i movimenti neuromuscolari e quindi anche le nostre gesture, che possono essere wave out, wave in, fist spread e doppio tap. Okay. È possibile scrivere un proprio script di interfacciamento tra il device e Windows, in maniera tale da associare delle gesture a determinate azioni, certo, della tastiera, e questo con uno script veramente facilissimo alla portata di tutti. Se invece siete degli sviluppatori e volete creare qualcosa di molto più complicato, avete accesso all'SDK. E questo ovviamente vi apre molte altre più possibilità.
Tu in particolare di cosa ti sei occupato appunto per questo device?
Questo tipo di device, allora, è sempre in ambito sportivo, come ho detto prima, sono quasi committato al 100% in ambito sportivo per quanto riguarda l'utilizzo dei wearable, come per gli occhiali e per altri device, soprattutto in ambito del tiro a volo, in quanto si riesce perfettamente a monitorare il gesto atletico in movimento, soprattutto la fase di rotazione, ma anche di attività neuromuscolare. E molto spesso capita che, come ho detto prima, che alcuni device nascono per determinati scopi e poi magari uno si inventa un altro scopo. Ecco, in uno spot per esempio come questo, tenere sotto controllo la tensione muscolare, che è indice di stress, è un altro esempio di come un device, un wearable che era nato per uno scopo, viene utilizzato per un altro scopo. In questo contesto in realtà devo dire che ho combinato l'utilizzo di questo bracciale con la Microsoft Band, in quanto entrambi hanno intanto sensori di giroscopio ed accelerometro, e quindi si riesce a bilanciare meglio, a interpolare i dati per avere un dato molto più preciso. Però per esempio la Band ha dei device che nessun altro ha,
sensori che sono
quello di temperatura della pelle, di conduttività galvanica, che in realtà è un coefficiente di sudorazione, del battito cardiaco. Questi tre parametri, uniti anche alla tensione neuromuscolare, dato in pasto ad un sistema di machine learning, può monitorare il nostro grado di stress durante il gesto atletico. E quindi questo ci permette di poi fare delle valutazioni, soprattutto il coach,
certo,
a posteriori, per dedicarti un allenamento molto più preciso e anche in base e personalizzato. Passiamo poi ad un altro tipo, agli occhiali della Recon,
sì,
che ne abbiamo un po' già anche accennato prima. Questi occhiali sono dotati di tantissimi sensori, fondamentalmente non gli manca nulla, nel senso che hanno anche GPS, oltre ad accelerometro, giroscopio, bussola e la telecamera a frontale. Si possono creare delle app per questo tipo di wearable e di occhiali, e come se fosse una normale app per telefonino. Io in particolare ho utilizzato il tool di Xamarin per poter fare delle app. Anche in questo caso è stato utilizzato in ambito sportivo, sempre per quanto riguarda il tiro a volo, per monitorare la posizione della testa, in quanto questo è un parametro fondamentale che comporta degli errori.
Okay.
In realtà lo utilizzo anche tranquillamente, normalmente, quando vado a correre, perché ha funziona benissimo. Molti mi hanno avuto dubbi sulla sicurezza di questo tipo di device, in quanto molti sono scettici nell'utilizzarlo, poiché ti proietta le informazioni mentre tu o sei alla guida o stai correndo. In realtà è un timore abbastanza infondato, in quanto anche viene da sé, non avrebbero messo in commercio un device pericoloso, ma giusto per spiegarlo meglio, il monitor è talmente messo in basso che tu devi guardare per eccezione. E quindi questo un po' anche per rassicurare chi aveva di questi dubbi, il problema direi che non esiste. il potenziale anche in questo caso è notevole, soprattutto combinato ad altri tipi di device, quindi soprattutto con il bracciale della Mio, in quanto è possibile comandare l'interfaccia grafica degli occhiali con le nostre gesture.
Ah, fantastico!
E ancora una volta è di cruciale importanza la connessione a cloud.
Certo.
Questi occhiali ovviamente hanno la possibilità di connettersi tramite Wi-Fi o tramite Bluetooth e ancora una volta di poter ricevere, ma soprattutto anche inviare dei dati in tempo reale per essere analizzati, che è un po' anche lo scenario di cui parlavamo prima dell'uomo, del poliziotto in cui riceveva in tempo reale delle informazioni. Chiaramente, parlando del poliziotto, potrebbe essere qualsiasi altro profilo,
certo.
Di professionista. Per esempio, mi è capitato di vedere un'applicazione reale di un ingegnere edile in cui utilizzava questo tipo di occhiali unitamente, congiuntamente al bracciale, in uno spazio che doveva essere ancora costruito, in cui lui era in grado di vedere delle informazioni su quello che sarebbe stato. Quindi non è tanto realtà aumentato virtuale, ma la proiezione di informazioni,
okay.
E questo facilitava enormemente il lavoro di queste figure professionali.
Ok, abbiamo qualche altro device da
ma
vedere?
Sì, è rimasto quello che poi in realtà mi ha portato sicuramente molto più fortuna in assoluto,
dulcis in fondo,
che è quello del il lettore di onde cerebrali. E questo qua ha generato a volte anche leggende metropolitane, nel senso che tutti quanti mi chiedono, sono sempre preoccupati se si può leggere il pensiero. No, assolutamente no, è una roba estremamente safe. Si tratta semplicemente di un device che ha dei sensori nella parte frontale, esattamente che poggiano sulla fronte, dotato di modulo Bluetooth che analizza l'attività cerebrale, determinate aree cerebrali, e questi dati vengono inviati tramite valori discreti alla nostra applicazione. E ovviamente bisogna la difficoltà sta nell'interpretare,
certo,
questi dati. C'è da dire che è stato fornito anche un SDK che è anch'esso scaricabile da NuGet. Tra l'altro ho partecipato alla creazione dell'SDK per la parte di Universal App, in cui gran parte di questo lavoro è già stato fatto dagli algoritmi, e quindi lo sviluppatore si troverà già dei valori pronti, come potrebbe essere il livello di concentrazione o il livello di meditazione, che sono dei valori banalissimi da 0 a 100, in quanto è già stato tutto precalcolato. E l'utilizzo tipico è quello di scatenare delle azioni non appena determinati valori superano una certa soglia. E questo come per esempio nel caso della lumaca. Per applicazioni molto più professionali, come di quelli di cui ti parlavo prima, ovviamente c'è bisogno di utilizzo pesante di elaborazione a dei segnali, perché devi andare più a lavorare sull'intercettazione di determinati pattern cerebrali. È un pelino più complicato, ma fattibilissimo ovviamente. La difficoltà sta più, ripeto, nell'interpretazione del dato che nel recupero delle informazioni. E la cosa importante è che è alla portata di tutti, non tanto ed esclusivamente da un punto di vista del software, ma anche dal punto di vista commerciale. È un device che la versione avanzata credo costi sui $250 su Amazon, la versione base parte da $79.
Sì, parliamo
quindi
di prezzi
assolutamente accessibili, e molto spesso anche mi chiedono questa parte del costo, perché molti sono anche spaventati dall'inaccessibilità al device. Quindi se avete delle idee che potrebbero essere applicare questo tipo di device, ma siete preoccupati dal prezzo, sappiate che sì, esistono dei device ovviamente molto più costosi e ovviamente molto più precisi e più,
certo,
performanti, ma stiamo parlando di cifre assolutamente basse, quindi accessibili a tutti. Avete anche l'SDK in qualità di MVP. Sono ovviamente a disposizione, sta in parte del mio lavoro. E quindi direi che ci sono tutti gli elementi per cominciare a lavorare su Wearable.
Beh, allora direi che a questo punto possiamo guardare il video della tua applicazione, della famosa lumaca, e così vediamo di cosa parlavamo.
Io ho esultato, ma non ho fatto un tempone. Adesso quella più...
Sì, spieghiamo brevemente. Fondamentalmente la lumaca si muove sulla base del...
del livello di concentrazione di chi sta appunto eseguendo. Sì, in quel momento.
Ok, benissimo. Allora direi che questo è tutto, almeno per il momento, sui wearable. Poi tu continuerai sicuramente a
Assolutamente
lavorarci.
Assolutamente sì.
E ci saranno altre occasioni per parlarne. Ti possiamo, diciamo, affibbiare il titolo di Tech Hero a questo punto.
Grazie.
A te l'onore di bazzare.
Vado.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.